11:02, una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori, questa è Pubblica Radio Popolare. Finanza, industria, governo e puntini puntini, ma ci aggiungerei e cannoni. Chissà se tutti questi elementi si ritrovano insieme ricostruendo un po' alcuni fatti di questi ultimi giorni. Intanto vi presento il primo ospite di questa mattina che è Gianni Dragoni. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
Giornalista del Fatto Quotidiano, esperto di economia e di finanza. Comincio con il cosiddetto risico bancario in Italia. Allora, cominciamo da alcuni titoli che possono sembrare anche un po' ostichi, difficili, forse viene meglio, ma dietro i quali si celano già delle letture, dei tentativi di spiegazione di quello che sta succedendo. Sole 24 ore di questa mattina, offerta pubblica di scambio, Mediobanca su Banca Generali. Nel riassetto, e qui c'è una lettura, Intesa e Unicredit sono i convitati di pietra. Repubblica, la mossa di Nagel, l'amministratore delegato di Mediobanca, che spiazza un po' tutti. Il Fatto Quotidiano, sempre questa mattina, sempre dalla prima pagina, Mediobanca, il blitz contro Caltagirone. Questa storia ha un antefatto che adesso vi riassumo brevemente, poi andremo subito da Gianni Dragoni per cominciare a decodificare alcune di queste questioni che si pongono attorno a questa storia, a questa vicenda. L'antefatto risale a qualche anno fa, 2020, era gli ultimi mesi del governo Conte 2, il governo giallorosso. L'amministratore delegato di Mediobanca, Alberto Nagel, promette al costruttore romano Franco Caltagirone, che tra l'altro oltre a essere costruttore è anche editore, proprietario di importanti giornali, forse i più importanti sono Il Messaggero di Roma e Il Mattino di Napoli. L'amministratore, appunto il costruttore romano Caltagirone, vorrebbe far sostituire l'amministratore delegato di Generali, il francese Philippe Donnet. Da Mediobanca ottiene una mezza promessa, ma poi che cosa succede? Che pochi mesi dopo, chi quella promessa l'aveva in qualche modo rilasciata, e cioè l'amministratore delegato di Mediobanca Nagel, ci ripensa e su Generali dice: decide soltanto Mediobanca, nessun altro deve metterci il becco, e quindi nemmeno Caltagirone. Inizia sostanzialmente così quel risico bancario che da Roma punta al controllo delle assicurazioni generali. E allora io comincerei da qui con Gianni Dragoni, col cominciare a descrivere e a dire di quale oggetto stiamo parlando. Quando parliamo delle assicurazioni generali, di che cosa parliamo nel mondo della finanza italiana?
Le assicurazioni generali sono la magnifica preda. Sono il terzo gruppo assicurativo in Europa, dopo la tedesca Allianz e la francese AXA, hanno un valore di borsa, cioè il valore delle azioni di tutto il capitale della società moltiplicato per il prezzo di borsa, lo dico per far capire a cosa mi riferisco, che si avvicina ai 50 miliardi di euro. Non è la società che vale di più nella borsa italiana, ma è un valore molto importante, vale in questo momento più di un gruppo come l'ENI. Ha una potenza finanziaria di fuoco legata anche a una centinaia di miliardi di risparmio, cioè di soldi da gestire, che sono i soldi versati dagli assicurati, immobili, insomma, quindi una ricchezza che dà anche un potere enorme negli snodi della finanza italiana, ma anche internazionale, perché ha delle attività importanti anche in Europa e in Nord America. E le generali sono una società, questa cosa, che non hanno un padrone che abbia il controllo, perché l'azionista principale delle assicurazioni generali è Mediobanca, appunto, ma con una quota che è il 13% del capitale. Quindi, anche se si tratta di una cifra enorme, perché il 13% di questo valore, che è oggi di 50 miliardi di euro, secondo la borsa, è una società scalabile. Mm-hmm. E tutta questa battaglia attorno, non c'è nessuna opa sui generali, ma tutta questa battaglia che si sta muovendo dietro sembra guardare proprio a chi controllerà i generali.
E quando parliamo appunto di questa società, parliamo del suo controllore dal punto di vista finanziario, che è appunto Mediobanca, ma ci sono anche dei soci di rilievo, e uno di questi è quello che citavo all'inizio della nostra chiacchierata, e cioè a dire Francesco Gaetano Caltagirone, ma poi c'è anche l'ex gruppo Luxottica, gli eredi di Luxottica, i figli nella buona sostanza, che vogliono contare, vogliono avere una voce in capitolo. Qui comincia un momento di tensione, no? Riferivo al 2020, ma probabilmente già prima, e comunque quella tensione si manifesta nel corso degli anni. L'oggetto di questa tensione è sempre la preda, cioè a dire generali.
No. L'oggetto è sempre la preda, le generali, perché come hai ricordato nella introduzione, contando anche un aneddoto gustoso, sembra che ci sia quasi un problema di incompatibilità caratteriale tra Caltagirone, il costruttore romano ricchissimo, ultra ottantenne, e l'amministratore delegato francese delle generali, Philippe Donnet, che ha 64 anni, in stella da 8 anni e appena confermato per altri 3 anni, di cui Caltagirone vuole sbarazzarsi. Non è neanche ben chiaro perché, ma forse sarà anche la chimica tra le persone, oltre a te, perché Caltagirone vuole prendere il controllo di questa cassaforte, di questa società ricchissima. E Caltagirone si è alleato con quello che era il capo, il fondatore di Luxottica, cioè Leonardo Del Vecchio, che poi è venuto a mancare, Leonardo Del Vecchio, il testimone è passato, gli eredi sono i figli, tra l'altro gli eredi non è che vanno neanche tutti d'accordo tra loro, perché sono figli anche di diversi matrimoni, e poi c'è un manager importante che è quello che è Francesco Milleri, che è quello che ha ereditato la guida di Luxottica, che nel frattempo poi si è fusa con un gruppo francese, Stilor, e oggi Luxottica è quotata alla borsa solo di Parigi, non più a Milano, oltre che negli Stati Uniti. E quindi insieme Caltagirone e diciamo gruppo Del Vecchio, attraverso una società lussemburghese si chiama Delfin, hanno cominciato a rastrellare le azioni di prima di Mediobanca, e tentando di imporre un cambiamento nell'assemblea degli azionisti, cioè di mandare via Nagel, l'amministratore delegato di Mediobanca, ma non sono riusciti perché quando c'erano le nomine i fondi comuni, investitori istituzionali in gran parte hanno votato a favore della conferma di Nagel, che quindi è stato sempre confermato, e poi hanno rastrellato, sono passati a comprare direttamente anche azioni di generali, quindi sommando le quote di Caltagirone e del gruppo Delfin Del Vecchio, loro possiedono più azioni rispetto al 13% posseduto da Mediobanca nelle generali, ma anche nella recente assemblea che c'è stata pochi giorni fa, la settimana scorsa, ha vinto la linea Mediobanca con gli investitori istituzionali, ed è stato confermato per altri 3 anni il vertice guidato dall'amministratore delegato francese Donnet.
Quindi, ricapitolando, questa storia è una storia importante perché lì dentro generali c'è una quota di potere, il potere del denaro, il potere dei soldi, dei patrimoni di coloro che hanno investito in quella società, la gestione dei rischi, quindi i contratti di assicurazione, vita, per la responsabilità civile auto. Quella società è una società che è preda quindi dell'interesse di quello che io ho chiamato i due romani, poi in realtà è soltanto uno, il romano Caltagirone e non gli eredi di Luxottica. In ogni caso il primo tentativo di mettere le mani su generali in qualche modo fallisce, e quindi i romani dovrebbero tornare indietro con la coda tra le gambe, ma questo non accade perché arriva un secondo tentativo, è quello di acciuffare la preda direttamente dal suo controllore, strapparla di mano a Mediobanca. E anche qui come vanno le cose?
Qui entra in scena un terzo soggetto, anche una sorpresa, perché quello che è una banca che sembrava destinata un po' a spegnersi, ad affievolirsi per una serie di disavventure anche finanziarie nelle precedenti gestioni, cioè la banca Monte dei Paschi di Siena, che è stata un po' rivitalizzata, anche i bilanci vanno meglio, c'è un amministratore delegato, Luigi Lovaglio, che è stato prima al Credito Valtellinese, e il Monte dei Paschi di Siena, che è ancora sotto il controllo dello Stato, un controllo che era avvenuto proprio per il salvataggio fatto nel 2017 durante il governo Gentiloni. Lo Stato, il Ministero dell'Economia, ha ancora una quota ridotta, poco più dell'11,7% del capitale, però è un azionista importante. Questo amministratore delegato ha il gradimento di questo governo, del governo Meloni, soprattutto della Lega, e il governo sperava, va fatta una presa, di sposare, di creare un terzo polo bancario. Come hai ricordato, ci sono le due grandi banche, Intesa San Paolo, Unicredit. Poi non è chiaro quale sia la terza banca italiana, sarebbe il Banco BPM in questo momento, che ha sede radicato in Lombardia, Banco BPM che ha salvato la BPL di Fiorani, caro alla Lega, diciamo, e quindi la Lega in particolare sperava di unire la banca in parte pubblica Monte dei Paschi di Siena col Banco BPM, fondere e fare il terzo polo bancario. Ma siccome Unicredit nel frattempo ha lanciato un'offerta d'acquisto, un'OPA, un OPS in realtà, perché paga con scambio di azioni, non con denaro, su Banco BPM, ha sparigliato i giochi. Allora gli ha tolto la preda del possibile terzo polo, e allora adesso MPS a sorpresa ha fatto un'offerta pubblica di scambio, cioè sempre pagando con proprie azioni, su Mediobanca addirittura, ha osato sfidare quello che una volta era il salotto buono della finanza privata, e qui c'è l'asse MPS, ma col governo, Lega, cioè quindi Giorgetti Meloni, e perché la preda è d'accordo con il governo, cioè il governo appoggia la linea Caltagirone del vecchio, Caltagirone ha un rapporto, sostiene questo governo, il governo ha fatto una norma, la legge capitali, che diciamo va in direzione un po' di, insomma, agevola le mosse di Caltagirone per le nomine, la presentazione delle liste dei candidati nelle società quotate, e quindi diciamo che alla fine i capitali messi da Caltagirone insieme del vecchio, la mossa fatta da Monte dei Paschi di Siena di tentare di prendere il controllo di Mediobanca, non lo sappiamo se avrà successo, perché questa OPS, cioè offerta pubblica di scambio di azioni, partirà solo all'inizio dell'estate, però diciamo le autorizzazioni stanno arrivando, non ci sono ostacoli, e quindi il tentativo è di far prendere il controllo di Mediobanca a Caltagirone del vecchio. In questo modo si ritroverebbero dentro Mediobanca che cosa? Il famoso 13%, che è la quota che oggi orienta il controllo delle generali. A quel punto, se l'operazione riuscisse, o se fosse riuscita, perché poi c'è un'altra variabile, la quota di Caltagirone e del vecchio dentro le generali si sommerebbe a quella che si ritroverebbero prendendo il controllo di Mediobanca, e quindi a quel punto coronerebbero il loro sogno, Caltagirone del vecchio, di entrare, cacciare l'amministratore delegato francese se non lo vogliono più, come non vogliono, insomma prenderebbero il controllo.
E resterebbero, diciamo così, le spoglie dell'attività più assicurativa attorno a quello che resterebbe appunto di Mediobanca, e l'attività bancaria finirebbe in quello che si potrebbe associare a questa operazione dei due romani più il governo, e lo sintetizzo brutalmente così, Gianni Dragoni, e la parte bancaria con i due grandi gruppi che al momento uno sembra essere alla finestra, la prima banca italiana Intesa, e l'altro che un po' ha mostrato interesse in questa operazione, Unicredit. Quindi procederemo a questo punto, e ci avviamo alla chiusura, Gianni Dragoni, con una spartizione, e potremmo dire che lì si avrebbe non solo la fine di Generali per come l'abbiamo vista finora, ma la fine anche di Mediobanca, con tutti i suoi riferimenti ad una storia che per certi versi è stata una storia mitica, no? Dei rapporti tra la finanza laica e pezzi importanti dell'industria italiana, quando in Italia l'industria c'era. Gianni Dragoni.
Mediobanca è un nome insomma controverso, ma sicuramente glorioso nella storia finanziaria, ma anche nella storia industriale italiana, perché Nel dopoguerra, diciamo, Mediobanca è una banca che fa credito non al dettaglio, non al dettaglio, ma fa medio credito, cioè credito a medio termine, credito alle imprese. Poi Mediobanca ha avuto una storia di cosiddetto salotto buono, perché i soci di Mediobanca principali per un periodo erano le banche pubbliche dell'IRI, le cosiddette BIN, ma a un certo punto è emerso un documento segreto per cui in realtà i veri padroni erano i soci privati che avevano delle piccole quote, ma siccome avevano più forza, più potere e forse anche più soldi, comandavano loro. E qui è venuto fuori quella famosa frase attribuita a Enrico Cuccia, perché per decenni è stato il capo di Mediobanca, riservatissimo: le azioni non si contano ma si pesano, che è un po' come dire la legge non è uguale per tutti.
Allora, l'ultima domanda che ti faccio è sul senso di questa operazione vista dal lato di Palazzo Chigi. Qui il governo entra in campo, sceglie qual è lo schieramento da sostenere, ha contribuito probabilmente a costruirlo anche se non dal punto di vista tecnico ma dal punto di vista politico, e adesso ha il pallino in mano.
Beh, il governo adesso succede questo, che intanto il governo, estendoci l'OPA di intanto partirà l'OPA di Monte dei Paschi di Siena su Mediobanca all'inizio dell'estate, vabbè, quella partirà, ma a metà giugno, il 16 di giugno, ci sarà l'assemblea degli azionisti di Mediobanca. È stata convocata dal consiglio di amministrazione di Mediobanca perché appunto Mediobanca ha lanciato ieri questa operazione che è un po' difensiva ma è anche aggressiva, cioè un'altra OPS, un'offerta pubblica di scambio su Banca Generali, una banca che anche questa si chiama banca ma fa credito, non, fa amministrazione e gestione di patrimoni, non fa credito
allo sportello,
non raccoglie, non ha sportelli, ecco, non ha sportelli, quindi i ricchi, no? I patrimoni ricchi, che poi sono anche l'amministrazione dei patrimoni è l'attività principale di Mediobanca insieme al credito alle imprese, e lo fa anche Generali con quel pacchetto di centinaia di miliardi di risparmi che Generali vorrebbe conferire in un'alleanza con un gruppo francese, Natixis, a joint venture. Anche questa operazione è criticata da Caltagirone e dagli eredi del vecchio. Allora, con questa offerta pubblica di scambio Mediobanca su Banca Generali, e Mediobanca tenta un po' di togliere, perché Mediobanca pagherebbe queste azioni di Banca Generali, che verrebbe, se gli azionisti accettano, non con del denaro ma con il pacchetto delle azioni generali che possiede, quindi smonterebbe, toglierebbe dalla cassaforte proprio quelle azioni che Caltagirone e Del Vecchio vorrebbero prendere con l'OPA su Mediobanca.
Certo, qui la questione si fa molto tecnica, il senso è che mancano i soldi e quindi si scambia la carta al posto dei soldi. Gianni Dragoni, purtroppo il tempo è volato, ma spero che il senso tu sia riuscito, tu di sicuro, a darlo, ma noi con questa trasmissione siamo riusciti a far diradare qualche nebbia che incombeva pesantemente attorno a questa notizia complicata di suo, ma vedremo anche quale sarà la sua evoluzione. Grazie ancora e buona giornata, Gianni.
Grazie, buona giornata.
Ciao. Gianni Dragoni, giornalista del Fatto Quotidiano, esperto di economia e finanza di cui si occupa da molti anni. Saluto e do il benvenuto e ringrazio anche per l'attesa al dottor Francesco Garibaldo. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
Francesco Garibaldo è ricercatore, collabora con la FIOM CGIL, il sindacato dei metalmeccanici della CGIL, si occupa di questioni anche di politica industriale. Finora abbiamo visto appunto i contorni di questo risico bancario, finanziario, con il coinvolgimento del governo nazionale. La domanda ovviamente qui sorge quasi spontanea, cioè dire: le imprese, le industrie di questo paese che fine fanno? Dove stanno in questo scenario? C'è qualcosa che si muove al loro interno oppure non c'è niente? Allora, una prima domanda forse un po' generica, Garibaldo, gliela faccio proprio su questo aspetto. Abbiamo visto i movimenti che ci sono ordinati e coordinati anche dal governo nel mondo della finanza e delle banche, nel mondo dell'industria, dell'impresa. Dobbiamo soltanto rammentare e ricordare i cali continui della produzione delle industrie italiane ormai da più di 2 anni, 25 mesi consecutivi di cali. Come siamo messi, dottor Garibaldo?
Beh, siamo messi che siamo in una crisi dove non c'è un risico e un gioco di conquista del potere come veniva illustrata prima. Siamo di fronte al tentativo di uscire da questa crisi con dei processi di riorganizzazione che fondamentalmente riguardano riorganizzazioni interne alle imprese con anche qualche forma di alleanza. Per capire la situazione bisogna fare un passo indietro e considerare il ruolo giocato in Europa, perché tutto il ragionamento che si va fatto sull'industria è un ragionamento europeo, dato che le strutture industriali dei paesi europei sono molto interconnesse, quindi è difficile fare un ragionamento solo su un paese, bisogna sempre considerare il quadro europeo. Nel quadro europeo il cuore della crisi nasce dall'industria dell'auto e dalla Germania. L'industria dell'auto tedesca si basava su uno schema molto semplice: produrre auto non per il mercato interno, non principalmente per il mercato interno, ma per l'export, potendo giocare su un circuito internazionale che vedeva un ruolo molto importante della Cina come destinazione e degli Stati Uniti, e dall'altra una possibilità di avere forti controllo dei costi attraverso la rete delle subforniture e di tutte le imprese connesse all'industria dell'auto. Bisogna tenere conto che stiamo parlando di 3 milioni di persone, ecco, che ruotano attorno a questa industria. Ora, nel momento in cui sono arrivati prima la guerra, quindi si sono interrotti i rapporti dal punto di vista delle possibilità di avere energia a basso costo, poi è arrivata la controffensiva cinese che, avendo investito a lungo sulle questioni delle batterie, a un certo punto ha raggiunto un livello di maturità sulle batterie molto più alto di quello degli Stati Uniti e dell'Europa, e quindi ha incominciato a esportare auto in Europa, e da ultimo adesso la questione dei dazi che colpisce ovviamente l'industria europea. Quindi questo è un processo a cascata, l'industria
certo.
dell'auto viene colpita, l'industria dell'auto dà lavoro e margini di guadagno a una serie molto ampia di imprese di vari settori, tra cui un settore importante come quello delle macchine utensili, e quindi la crisi parte da lì e si diffonde.
C'è qualcuno, secondo lei, dottor Francesco Garibaldo, che punta o spera, ad esempio, nei grossi investimenti, nelle quote sostanziose di spesa pubblica che verrà destinata al settore della difesa, quindi al settore militare, cioè che quella possa essere un po' la speranza ultima, laddove non si vogliono o non si riescono a fare investimenti, che a risollevare un po' la questione, la situazione dell'industria italiana, possa esserci quel canale lì, cioè quello della spesa militare?
Ci sono già segni che siccome una parte della catena di subfornitura meccanica è non difficilmente riconvertibile, ecco, alla produzione di pezzi per la macchina bellica, sì, questo processo è in corso, ecco. Poi quanto questo sia in grado di risolvere il problema, onestamente questo lo considero una questione con un grande punto interrogativo.
Ma questo significa che per il governo ci sarà un potere in più, no, nella relazione con le imprese, se potrà manovrare il rubinetto della spesa per la difesa aiutando qualcuno e discriminando qualcun altro, discriminando nel senso non aiutando, non sostenendo quelle imprese?
Non c'è dubbio, volendo lo può fare sicuramente.
E quello che abbiamo visto, ad esempio, in tutti questi due anni, ormai quasi più di due anni di governo Meloni, il rapporto, ad esempio, che c'è stato tra il governo e Stellantis, quindi quello che resta in Italia della Fiat, la tensione forte dei primi mesi è andata un po' scemando poi nel corso del tempo, e adesso non è che sia scoppiato il sereno tra l'ex Lingotto e Palazzo Chigi, però i rapporti sono decisamente migliorati. Questo risponde a qualche interesse? Anche qui che per Stellantis possano arrivare fondi e investimenti pubblici attorno al settore della difesa?
Onestamente questo non lo so, mi pare che però l'orizzonte di Stellantis è sempre più fuori dall'Italia, ecco, quindi sì, ovviamente hanno ancora degli interessi in Italia, ma mi pare che il loro interesse sia sempre di più verso altri tipi di investimenti, certo, fuori dall'Italia, a partire ovviamente dalla Francia.
Dottor Francesco Garibaldo, grazie per essere stato qui con me questa mattina, la ringrazio, la saluto e le auguro una buona giornata.
Grazie Dragoni, arrivederci.
Francesco Garibaldo è ricercatore, collabora con la FIOM, il sindacato dei metalmeccanici della CGIL. Forse anche in maniera un po' disordinata, di cui mi assumo la responsabilità, siamo riusciti a mettere insieme però alcuni pezzi che ci eravamo riproposti all'inizio della trasmissione, le questioni che riguardano la finanza, le banche, l'industria, il governo e, dicevamo, i cannoni, quel riferimento appunto alla spesa militare che potrebbe essere la chiave, certo non virtuosa dal nostro punto di vista, di uno sviluppo per un'industria italiana che, lo ripetiamo, il dato è un dato conclamato purtroppo, per il 25esimo mese consecutivo vede la sua produzione calare. Noi ci fermiamo qui con Pubblica, tra poco la linea andrà a dire a Rubini per Cult. Noi ci risentiamo domani alle 11 e come sempre una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao.